Continuiamo la lettura nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Versetti da 2 a 8. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e predicava: dopo di me viene colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà nello Spirito Santo. Come sta scritto nel profeta Isaia? Dopo il titolo, Marco comincia subito a riferire parole delle Sacre Scritture, perché il Vangelo che lui vuole annunciare, cioè la buona notizia di Gesù, è una grande novità, ma non è del tutto nuova, perché è già stata annunciata ed è stata preparata dalle Scritture, in particolare dai profeti. Ed ecco qui che cita, lui dice, il profeta Isaia, come sta scritto nel profeta Isaia. Di fatto del profeta Isaia qui, in queste parole, c'è solo una frase, mentre l'altra frase è di un altro profeta, ma ha poca importanza. L'importanza è che sta nelle Scritture, poi se sbaglia il nome, se sbaglia il libro, di per sé per loro, per la mentalità di allora, non era neanche sbagliato attribuire all'uno o all'altro. L'importante è che l'autorità di tutte queste parole è di Dio, che venga dal profeta Isaia, che venga dal profeta Malachia, l'autorità e l'autorevolezza di queste parole è di Dio. Ecco, in Malachia al capitolo 3, al primo versetto, dice così: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi sospirate, ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. E poi continua: chi sopporterà il giorno della sua venuta? Egli è come il fuoco, eccetera. Marco cita così: ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Avete notato la differenza? Malachia, il profeta, dice, ed è Dio che parla, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me. Ma per Marco, o meglio, per Giovanni Battista, è ormai chiaro che il Dio che viene è colui che lui ha mandato, che ha l'autorità di Dio e che compie l'opera di Dio. E allora dice, riferisce così, non davanti a me, ma davanti a te. È quel figlio di cui si è parlato nel titolo, il Cristo che porta il nome Gesù. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero. Il mio messaggero che viene davanti è quello che si presenta adesso nel deserto e di cui Marco ci riferisce. È bello vedere come Dio agisce. Ci prepara pian piano. Non ci mette davanti subito direttamente Gesù, ma un uomo che ce lo presenta. Un uomo adatto alla nostra condizione e che ci presenta colui che è davvero importante, che cambierà la nostra vita. Ecco, io mando il mio messaggero. E allora adesso Marco ci parla di questo messaggero. Così diceva il profeta Malachia e poi il profeta Isaia, perché Marco ricorda che appunto Isaia al capitolo 40 al versetto 13 una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ci sono due possibilità di lettura. Qui Isaia scrive: una voce grida, due punti, nel deserto preparate la via al Signore. Marco dice: voce di uno che grida nel deserto. Qual è il più giusto? Allora, la lettura ebraica della Bibbia dice così, come abbiamo letto prima dalla Bibbia. La invece traduzione dei 70, traduzione in lingua greca, ha spostato i due punti e dice: voce di uno che grida nel deserto. Marco si vede che aveva familiare questa traduzione in lingua greca della Bibbia, ma comunque il significato non cambia di molto, o forse non cambia proprio di nulla. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Preparate. Gesù è degno di essere atteso e di essere atteso anche in pratica con azioni, non solo nel pensiero. Preparate la via, vuol dire fate qualche cosa. Cambiate qualcosa nella vostra vita pratica. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. I sentieri del Signore sono storti, cioè i sentieri per i quali noi lo lasciamo passare sono storti. Non è lui che non sa camminare o che non sa trovare la strada. Siamo noi che dobbiamo attendere in maniera adeguata colui che viene, colui che deve venire. Come sta scritto nel profeta Isaia, si presentò Giovanni. si presentò Giovanni. Anche quest'uomo porta un nome speciale. Dio è benevolenza, Dio è clemenza, Dio è amore. Già col suo nome, quest'uomo ci dà una notizia bella, un annuncio di una nuova conoscenza di Dio. Ci dà un'immagine di Dio più simpatica, più bella, più serena di quella che si poteva avere per conto nostro, secondo il nostro modo di immaginare. Giovanni è un annuncio di un Dio che guarda l'uomo con un occhio benevolo, luminoso, con simpatia. E quindi questa nuova conoscenza di Dio fonderà anche atteggiamenti nuovi da parte nostra nei riguardi di Dio stesso. Si presentò Giovanni. Che cosa fa quest'uomo che porta questo bel nome? Si presentò a battezzare nel deserto. Strano. Battezzare, per battezzare ci vuole acqua. Nel deserto non c'è acqua, a meno di non ritrovarsi in qualche oasi, o come verrà detto dopo qui, lungo il fiume Giordano, che passa proprio attraverso zone desertiche, non abitate. Si presentò Giovanni a battezzare. Non sono abluzioni, di solito gli ebrei erano abituati a fare le abluzioni, ma le abluzioni ognuno ha per sé. Se invece Giovanni battezza, vuol dire che c'è una novità. È lui che immerge nell'acqua, è lui che versa l'acqua. Non è che l'uomo fa un'abluzione per conto proprio, che si avvangia da solo. Vuol dire che sta iniziando un modo nuovo di purificarsi o di essere purificati, un modo nuovo di avvicinarsi a Dio. Ci si avvicina a Dio non da soli, ma con l'aiuto di qualcuno. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto. Giovanni battezza. Battezzare, come erano abituati a comprendere le abluzioni, voleva dire deporre impurità. Le abluzioni erano adoperate per deporre impurità rituali. Giovanni non parla di impurità rituali, ma parla proprio di peccati, di colpe che l'uomo può avere. Quindi per la remissione delle colpe Giovanni chiama a sé gli uomini e versa lui l'acqua su di loro. Erano abituati per le colpe ad andare al Tempio di Gerusalemme e offrire dei sacrifici costosi. Dovevano comprare qualche animale e consegnarlo ai sacerdoti perché lo uccidessero e lo bruciassero sull'altare. Se adesso la gente per il perdono dei peccati va nel deserto da uno che non chiede soldi, le cose stanno cambiando davvero, e stanno cambiando in bene. Vuol dire che Dio vuol donare un perdono gratuito agli uomini. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione, quindi Giovanni accompagna la sua azione con un annuncio, predica un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Giovanni, per preparare la via al Signore che viene, per raddrizzare i suoi sentieri, ecco che cosa fa: battezza e predica il battesimo di conversione. Chiede agli uomini che hanno bisogno di conversione, non animali, non sacrifici costosi, ma chiede la compunzione del cuore, proprio come diceva anche più salmi lo dicevano, che il sacrificio gradito a Dio è un animo contrito. Il battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Ciò significa che colui che viene, viene per perdonare. Che cosa vuol dire perdonare? Vuol dire togliere la distanza che si è creata tra l'uomo e Dio. Il peccato che cos'è? È l'essere distanti da Dio. Così distanti, distanti nel senso che gli si volta la schiena. E allora la distanza è enorme se gli si volta la schiena. Per togliere questa distanza, per far sì che l'uomo veda di nuovo Dio, ecco che viene colui che sta per arrivare, colui che ha annunciato. Giovanni prepara le persone ad incontrare colui che perdonerà i peccati, cioè colui che toglierà del tutto la distanza che si è creata tra l'uomo e Dio. Giovanni si presenta nel deserto. Il deserto non è soltanto un luogo geografico, topografico, ma è un luogo, come si può dire, teologico. È un luogo spirituale, perché il deserto è il luogo di passaggio del popolo dall'Egitto alla terra promessa, cioè dalla schiavitù alla libertà, o meglio, dall'essere costretti a servire gli uomini all'essere liberi di servire Dio. Questo è il passaggio. E per fare questo passaggio il popolo, anticamente con Mosè, ha dovuto attraversare tutto il deserto. E attraversando il deserto, superare una serie di prove, di tentazioni, per essere preparato, perché la libertà del servizio di Dio non è una cosa scontata. Bisogna maturare, bisogna crescere per poterlo vivere. Il deserto è questo luogo di passaggio, di preparazione, di crescita, di maturazione, che richiede anche dei bei cambiamenti nell'interno del cuore dell'uomo. Giovanni va nel deserto sia per predicare il battesimo che per operare il battesimo dei peccatori, degli uomini che vogliono recuperare l'amicizia con Dio, la vicinanza a Dio. Il deserto è anche uno spazio vuoto, dove non ci sono tutte quelle cose che gli uomini possiedono, quelle cose di cui gli uomini pensano di non poter far senza. Nel deserto non ci sono. È il luogo dell'essenzialità. Nel deserto l'uomo si trova davvero a tu per tu con Dio, senza niente in mezzo. O meglio, si ritrova a dover rendersi conto che tutte le sue brame, tutti i suoi desideri che ha coltivato e ha accontentato per tanto tempo non servono, anzi sono dannosi, perché rendono pesante la vita. E invece se uno nel deserto appunto abbandona tutte quelle brame, tutti quei desideri, tutti quei tutto quello che pensa di dover avere e abbandona tutto, si ritrova davvero a vivere una vita nell'essenzialità e ad essere contento di essere al mondo, della vita che Dio gli ha dato, ad essere contento di incontrare Dio stesso. E quindi se non ci sono altre cose in mezzo, nel deserto l'uomo può vedere, può occuparsi solo di vedere Dio, di contemplarlo, di ascoltarlo, di goderlo. Ma noi sappiamo, come dice la scrittura, figlio, se ti metti a servire il Signore, preparati alla tentazione. E allora nel deserto le tentazioni si faranno più forti che mai, come ci sono state per il popolo che ha attraversato appunto per 40 anni il deserto, ci sono state le grandi tentazioni e il popolo con Mosè non è stato capace di superarlo, ha continuato a mormorare, cioè a lamentarsi, e non era capace di fidarsi di Dio. Per cui quel popolo nel deserto è stato anche castigato per queste sue mormorazioni. Il battesimo che Giovanni predica nel deserto è un battesimo di conversione. Conversione può avere, ha due significati. Il termine usato da Marco è il termine greco, che vuol dire un cambiamento di mentalità, ma traduce un termine ebraico che significa un cambiamento di direzione. E così noi possiamo unirle questi due significati. La conversione è cambiare la direzione, invece che camminare verso l'accontentamento del nostro egoismo, camminare verso il Padre, che ci insegna l'amore, l'amore paterno, che ci insegna ed esige da noi una somiglianza a Lui, che rende la nostra vita molto più piena, molto più bella e più gioiosa. Cambiamento di direzione, dall'andarsene come Adamo che ha incominciato il cammino di allontanamento dal Padre, il cambiamento di direzione è un ritorno continuo ma deciso verso il Padre. È un cambiamento anche di mentalità. Beh, è chiaro, invece che pensare a se stessi, pensare al nostro Dio, al suo amore. Cambiamento di mentalità che è un andare oltre i pensieri e desideri che possiamo avere in questa vita, andare oltre per vedere i pensieri e i desideri di Dio e coltivare quelli e accogliere nel nostro cuore tutti quei pensieri che sgorgano da un amore sempre più disinteressato verso tutti i figli di Dio. Un battesimo di conversione. I profeti già avevano parlato di una specie di battesimo. Isaia, all'inizio del suo libro, diceva: lavatevi, purificatevi. Isaia 1,16: lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Ecco un aspetto della conversione, un aspetto molto pratico. E Ezechiele, al capitolo 36, al versetto 25, vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure. Ecco, l'uomo non si lava da sé, ma l'opera è di Dio. E qui Dio si serve della mano e della bocca di Giovanni per annunciare e per operare questo battesimo di conversione. Vi purificherò da tutte le vostre sozzure, da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Ecco la preparazione per accogliere Gesù, accettare questo battesimo di conversione. Giovanni si presenta nel deserto, ma sentite che cosa succede. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea. Accorreva tutta la regione. Sarà proprio vero che tutta la regione accorreva, o è un'esagerazione? Dicono gli studiosi, è un'esagerazione tipica degli orientali, però ha un suo significato. Accorreva lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Che cosa vuol dire? Accorreva gente di tutte le qualità e non veniva escluso nessuno. Accorrevano poveri, potevano accorrere i ricchi, potevano accorrere uomini e donne, piccoli e grandi, ignoranti e sapienti, accorrevano a lui. Non ci sono esclusioni, tutti quelli che vengono sono accolti. Questo vuol dire quel tutta la regione, tutti gli abitanti di Gerusalemme. Gli abitanti di Gerusalemme, questo è strano. A Gerusalemme c'è il Tempio. Se accorrono da Giovanni, è un segno strano, segno che il Tempio non soddisfa, segno che quanto avviene nel Tempio, benché le cerimonie siano belle, solenni, non soddisfano il cuore dell'uomo. Accorreva a lui tutta la regione. La gente è in attesa di qualche cosa di diverso, di qualche cosa di nuovo, o meglio, di qualcuno diverso, di qualcuno di nuovo, diverso da quelli che incontrano, che possono incontrare anche tutti i giorni comodamente nel Tempio, perché il Tempio è proprio lì, nella città di Gerusalemme. Invece il deserto dove la gente accorre è lontano e richiede fatica, e richiede spogliamento. Accorreva a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ecco quello che Giovanni richiede, l'unica cosa. Non richiede denaro, non richiede che acquistino animali da uccidere in sacrificio. Richiede che confessino i loro peccati. Qui la parola confessare significa proprio ad alta voce. Confessando i loro peccati. Perché viene nominato il fiume Giordano? Il fiume Giordano è importante quasi quanto il deserto per gli ebrei, perché il fiume Giordano è proprio il confine che ha segnato il passaggio dai 40 anni alla vita nella terra promessa da Dio al popolo. E come è avvenuto quel passaggio? È avvenuto con un atto di fede, perché il Giordano era gonfio di acqua. E solo quando i sacerdoti che portavano l'arca hanno ubbidito al comando di Giosuè e hanno messo i piedi nell'acqua, solo allora il Giordano si è ritirato e ha lasciato passare il popolo sull'asciutto. Il Giordano quindi è un luogo importante che dice come è necessaria, indispensabile la fede, fede in Dio, ma attraverso l'obbedienza a un comando dato dall'uomo, in questo caso da Giosuè. Una fede esercitata da tutto il popolo, ma dai sacerdoti in particolare, da quei sacerdoti che portavano l'arca. La fede di alcuni serve per sostenere la fede di tutto il popolo. Il fiume Giordano ricorda questo fatto, ma ne ricorda altri fatti. Ricorda come Naaman, proprio nell'acqua del Giordano, bagnandosi 7 volte, è guarito dalla lepra, e anche lui per comando di un uomo. È Dio che lo ha guarito, ma bagnandosi in quell'acqua in obbedienza all'uomo di Dio, al profeta Eliseo. Ma questa guarigione di Naaman è soltanto una scusa, si può dire, perché attraverso quella guarigione Naaman è arrivato alla conoscenza del Dio vero. Difatti è ritornato al suo paese portandosi via un po' di sacchi di terra di Israele per farsi un'aiuola nella sua casa e mettersi lì a pregare l'unico vero Dio che lui ha scoperto essere il Dio di Israele. Quindi anche qui la guarigione di Naaman non è fine a se stessa, ma è stata un aiuto per arrivare a conoscere il Dio vero. E questo è avvenuto nel fiume Giordano. E sul fiume Giordano è successo ancora un altro fatto importante. Il Giordano è stato passato da Elia con Eliseo, quando Elia è stato rapito in cielo. E qui adesso chi c'è? C'è Giovanni, che porta nella propria vita e nella propria predicazione lo spirito di Elia, che predica la fede nell'unico Dio e la conversione da tutti gli idoli, proprio come predicava il profeta Elia e come ha sempre predicato anche il suo discepolo, il profeta Eliseo. E finalmente Marco ci presenta quest'uomo che predica e battezza al fiume Giordano. Giovanni, come si fa a presentarlo? Non dice era un profeta, sarebbe troppo facile. Ce lo descrive, e ce lo descrive in modo che noi stessi possiamo arrivare alla conclusione: ma Giovanni è un profeta di Dio, un vero profeta, non un falso profeta. Giovanni era vestito di peli di cammello, e questa è una delle caratteristiche del guardaroba dei profeti. Nel secondo libro dei Re se ne parla. Era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi. E la dispensa di Giovanni qual era? È ancora il deserto, è una dispensa senza chiavi e senza riserve. Mangiava cavallette e miele selvatico, cioè cibi non manipolati dalle mani impure dell'uomo, non manipolati dai desideri egoistici dell'uomo che cerca quel che piace. Locuste e miele selvatico, quello che può trovare in natura, nel deserto, senza andare a cercare qualcos'altro al di fuori del deserto. È abbandonato alla provvidenza di Dio, non pensa a se stesso. Ecco il profeta. Giovanni è presentato, e adesso ancora Marco completa la presentazione annunciando la parte centrale della sua predicazione e perché celebrava quel battesimo e lo predicava il battesimo, ma perché dopo di me viene colui che è più forte di me, e quindi bisogna essere pronti ad accoglierlo, a riconoscerlo. È per questo che l'uomo deve essere purificato, perdonato dai suoi peccati, altrimenti non ha occhi per vedere e per riconoscere colui che sta arrivando. Dopo di me viene colui che è più forte di me. Nella Bibbia il più forte è Dio stesso. Quindi Giovanni, con queste allusioni, lascia intendere chiaramente che colui che viene, colui che lui annuncia e per cui prepara i cuori, è Dio che viene. Io non son degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. E con questa immagine ci dice due cose. Da una parte la grande umiltà, non sono degno neanche di fargli il servo, tanto è grande, tanto è più grande di me, io non sono niente in confronto a lui. Ma questa immagine del chinarsi a slegare i lacci dei sandali dice anche un'altra cosa. Voi conoscete probabilmente una legge degli ebrei: se un uomo muore senza figli, la moglie deve sposare il fratello, o meglio, il fratello deve prendere quella vedova per dare discendenza al proprio fratello. Se questo non accetta, allora la può prendere un altro. E quello cosa fa? in pubblico scioglie il legaccio dei sandali a colui che aveva diritto. Quello rimarrà svergognato per sempre e lo chiameranno lo scalzato. Che immagine è? Vuol dire Giovanni dice: io non sono degno e non voglio nemmeno prendere il suo posto di sposo, cioè non posso rappresentare Dio che è lo sposo del popolo che è la sposa. La sposa di Dio, che è il popolo di Israele, perché questa è un'immagine ricorrente nelle scritture, Dio presentato come lo sposo, la sposa non ha dato figli a Dio, è infruttuosa, è sterile. E allora bisogna che uno la prenda, Giovanni no. Chi ne ha diritto è Gesù. Chi ne ha diritto è colui che viene, è lui lo sposo. Ed ecco, tutto questo è detto con questa semplicissima frase che gli ebrei capivano benissimo. Noi facciamo fatica perché non ci siamo fatti una cultura biblica. Ma questo per gli ebrei è facilissimo da comprendere. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. A tutti e due i significati. Uno più semplice: non sono degno di fargli lo schiavo. Ma non posso, non sono degno di prendere il suo posto. Spetta a lui. È lui lo sposo, colui che Dio ha mandato per amare il popolo, il suo popolo, e per renderli e per renderlo fecondo, perché da questo popolo possa venire una discendenza che fa onore a Dio. Io vi ho battezzati con acqua. Ecco che ancora Giovanni dice: la differenza che c'è tra lui e colui che viene. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà nello Spirito Santo. Hanno compiti diversi. Io vi ho battezzati con acqua, come dire, vi ho liberati da impurità e da peccati. Non è male, anzi, è una cosa bella. Giovanni non disprezza se stesso, è una cosa molto grande, liberare dai peccati, dalle impurità. Ha fatto molto Giovanni. Io vi ho battezzati con acqua. E questo a cosa serve? A facilitare l'opera che farà lui, che è molto di più. Lui vi battezzerà nello Spirito Santo. Inaugura i tempi dello Spirito, di cui parlano i profeti, e fonderò il mio Spirito su di voi o sul mio popolo, profeta Gioele, profeta Ezechiele. Lui opererà un cambiamento interiore, vi battezzerà nello Spirito Santo. Lui opererà la santificazione. Io vi purifico, lui vi rende simili a Dio. Lui mette nella vostra vita la vita di Dio. Vi fa uguali a Lui. Adamo avrebbe detto: come Dio. Ricordate il peccato di Adamo, qual è stato? Voler diventare come Dio con le proprie forze. Impossibile. Abbiamo ottenuto peggio del contrario. Colui che viene battezzerà nello Spirito Santo. Lui vi rende come Dio. Mette nel vostro cuore lo Spirito di Dio, cioè l'amore di Dio, la vita di Dio. Vi fa diventare come Dio. E così Giovanni ci aiuta a comprendere chi è colui che viene, colui che è annunciato, colui di cui si parlerà poi in tutto questo libro che Marco ha incominciato con queste parole. Giovanni, il testimone, il precursore, ci introduce nella conoscenza di Gesù, di colui che viene, di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.